Manera, poi arrivi tu con i tuoi monologhi e cadono le braccia.
Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Alle 9:08 minuti, signore e signori, con Leonardo Manera, eccolo qui in studio.
Siamo in uno studio grande oggi, diverso dal solito. Come mai?
Perché accoglieremo nella seconda ora.
Chi viene?
Torna con noi.
Delle majorette, ho saputo.
No, che delle majorette.
Non possiamo accogliere delle majorette.
Sì, potremmo, ma non è il caso di quello.
Io
che
sono sicuro
oggi.
Che Paolo Corleoni sarebbe contento se accogliessimo delle majorette qui in studio.
Però spieghiamo chi viene. Dicelo tu, chi viene nella seconda ora? Hai la scaletta, dovresti.
Allora, viene no, delle majorette?
No. Torna da noi.
Allora, torna da noi Nico Acampora e insieme a Edoardo Ruggeri, che non sono maggioretta.
No, Nico Acampora, Pizza Out, e Edoardo è uno dei lavoratori di Pizza Out. Quindi...
Ho voglia di conoscere una maggioretta.
Molto bene.
Stamattina mi sono svegliato con questo desiderio. Ti ricordi le maggiorette, quelle che facevano roteare i bastoni?
Sì, sì. Ti ricordi? Credo che ci siano.
Secondo
ancora.
Me non esistono più le maggiorette. Sono, si può fare una ricerca in regia se esistono ancora le majorette? Non c'è oggi Miriam Lucchetti?
Sono le 9 minuti.
Fammi fare a Miriam Lucchetti una ricerca sulle majorette, che ne sarà felice.
Lo farà. Fammi accogliere tutti quanti con questo urlo del venerdì.
That's America!
Eccolo lì, ma quale That's America? Siete tecnicamente, traducimi questo detto, con le pezze al sedere, ecco questo caro Andrew Spannaus, questo siete in questo momento.
Un paese pieno di maggiorette,
ecco,
che stanno facendo tutti il tifo per Joe Biden in questo momento, perché sì, ha fatto una conferenza stampa in cui ha dimostrato grande
lucidità,
capacità e conoscenza, sì, e ha fatto un po' di gaffe.
Sì, e ne sentiremo una. Fatevi salutare, Paolo Corleone in regia e la
sente
nostra...
Si sente male Andrew su luci.
No, c'è solo un po' di eco,
Ma io sono, mi si sente così male la mattina su luci, così?
No, si sente bene.
Meglio di Andrew, che si sente veramente male.
Subito.
Prova a cambiare canale.
Subito, no, non cambiare
canale. Sull'altro canale non c'è nulla.
No, non cambiare canale. Non... Allora,
vai
Andrew,
sul canale 4.
Prima regola,
dice
non
Paolo
ascoltare
Corleone,
mai,
di cambiare canale.
Mai Leonardo Manera. Salutiamo appunto Paolo Corleone in regia.
C'è Jacopo.
Con la nostra redazione, c'è Miriam Lucchetti, Lorenzo
in redazione,
Nespoli.
Oggi c'è Jacopo, che non ho mai visto prima.
Elisabetta Fusconi e Jacopo De Franchi. E oggi così, è disturbatore seriale, Manera.
Come mai c'è Jacopo che non ho mai visto prima e non c'è nessuno degli altri? C'è una spiegazione?
Parti Paolo. Vai.
Come tanti ho sognato di volare. Oh, oh. Come loro volevo andar più su. Oh, 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 oh. Dove il cielo è di un bel colore azzurro,
un azzurro che tira quasi al blu.
Ma all'improvviso mi sono ribaltato, la testa in basso, i piedi in su. Sotto di me c'era una cosa immensa, ero sopra l'aeroporto di Malpensa.
L'aeroporto di Malpensa è molto bello, l'aeroporto di Malpensa è tutto in piano, l'aeroporto di Malpensa è fatto a mano, è l'aeroporto che piace all'aeroplano.
Ce l'ha fatta!
L'aeroporto di Malpensa c'è chi dorme,
ce l'ha fatta!
Resta lì.
Silvio Berlusconi ce l'ha fatta!
Smettila di guardare il telefono, che stai conducendo una trasmissione.
No, perché ci sono comunicazioni anche dalla regia. Ce l'ha fatta Silvio Berlusconi, suo, lui non lo sa, sua insaputa, si potrebbe dire, ma vi ricordate settimana scorsa avevamo ospite Cocchi Ponzoni di Cocchi e Renato, ha detto non la canterò mai più, anzi la canterò quando non ce la farà, invece ha perso anche Cocchi e ha vinto Silvio Berlusconi.
Esperienza. Mai dire mai.
Preparati, Andrew, volerai dal JFK al Silvio Berlusconi.
Silvio Berlusconi.
Ieri sentivo, non so chi ne parlava, proprio in radio, non in questa radio, in un'altra radio.
Sì, vabbè, sei presente a te stesso.
E dicevano che tutto sommato sarebbe stato meglio per Silvio Berlusconi stesso intitolargli l'aeroporto di Linate, perché quando Berlusconi costruì Milano 2 riuscì a far deviare il tragitto degli aerei in modo che non passassero sopra Milano 2 per non disturbare i residenti. Quindi quello sarebbe stato un omaggio, diciamo,
un vero
così.
Coronamento
sì,
della...
sì.
Vabbè,
si sta allargando anche dopo, sì, dopo la fine della vita.
Sì, questa notizia non credo che sia rimbalzata. Avete altro a cui pensare, caro?
Ma gli hanno chiesto a Biden durante la conferenza stampa, mi sembra.
No, dai, non è vero. No, credo di no.
Si sente un po' male oggi.
Smettila.
Si sente ancora male.
Ma si sente benissimo, ma è Leonardo Manera che deve fare.
Ah, ma lui sente male. Vabbè, per andare. Entrare in quella testa, insomma, non è facile.
Va bene, arrivano i messaggi, rosicate, gente rosicata. E se volete mandare al 349-238-6666, devo dire c'è del genio oggi nel titolo di Libero. Buon volo, comunisti, con la faccia di Silvio Berlusconi. E vabbè.
Comunque è stato Salvini che l'ha voluto fortemente.
Sì.
Secondo te perché? Qual è la motivazione? Cos'è, gratitudine, fare un dispetto ai suoi avversari politici?
Ma non
si può. Jacopo, prova a chiamare Salvini che magari ci dà la spiegazione.
Non lo so. Qui
abbiamo
altri presidenti molto in difficoltà. Sentite un po' il buon Biden, l'avete sentito ormai ovunque. Devo dire, a sua difesa, anch'io chiamo mio figlio Mattia a volte Angelica e mia figlia Angelica Mattia.
Sì, mia madre, però, sai cosa faceva? Mia madre, io sono l'ultimo della famiglia, nel senso che prima mio padre era più vecchio di me, mio fratello più grande di me. Mia madre mi chiamava in ordine di vecchia anzianità, nel senso, io sono Leonardo, lei diceva Ciano, Luciano mio padre, Genio, Eugenio, Carlo mio fratello, Leo. Ogni volta che mi chiamava diceva Ciano, Genio, Leo.
Anche mia
diceva
mamma.
Tre nomi. Noi per arrivare a uno.
Quattro fratelli fa. Paolo, Daniele, Alessandro.
Sì, però
un gran classico. Però certo che chiamare, eccolo qua.
And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin.
Ma come?
Ma si è accorto subito,
si è accorto,
dai.
Si è accorto. Ma ha chiamato anche.
Oh no!
Ha chiamato anche Kamala Harris Trump, è vero?
Questo? Sì.
Sì.
Sì, l'ha chiamato vicepresidente Trump.
Sì.
Così.
Dai, al di là delle battute, però è vero che i sondaggi dicono che adesso gli americani. Cioè, come mai è ancora lì?
Cioè. È ancora lì perché la decisione di ritirarsi è sua, nel senso, si sono fatte le primarie, in realtà sono state primarie non contestate, cioè non hanno dato spazio a nessun altro, ma nelle primarie milioni di persone hanno votato per Joe Biden. Oddio, milioni è una parola forte perché alcune primarie avevano poca partecipazione, però lui ha preso i voti, infatti sta facendo questa linea qua. Lui dice sì, ma questi dell'elite mi dicono che io devo andare via, ma la gente mi ha votato.
Certo, sì, questo
sta
è vero.
Sta provando così.
Solo che il sondaggio, è vero che il 68% degli americani dice Biden dovrebbe farsi da parte.
Sì, siamo intorno al 70%, così. Poi qualcuno, un sondaggio è arrivato a 86% dicendo che Biden è troppo vecchio per fare il presidente.
In tutto questo, scusami Andrea, con questi numeri, no, se ne parlava anche ieri, anche con Leonardo, che era molto preoccupato perché poi è colui che ha il bottone, è colui che prende le decisioni, no? Per esempio il vertice NATO si è deciso di dare armi all'Ucraina, coinvolgendo anche l'Italia, i nuovi euromissili gli Stati Uniti vorrebbero che fossero dispiegati in Italia.
E di solito la risposta è ma tanto decisioni non le prende lui, c'è tutto uno staff intorno che decide per lui, il che secondo me è ancora peggio in qualche modo, perché vuol dire che insomma non è un presidente solo sulla carta.
Secondo me invece le decisioni le prende, poi se le deve prendere entro 10 secondi fa più fatica, però essenzialmente lui imposta la direzione. Poi tutti i presidenti hanno uno staff intorno, però questo staff intorno a lui è sta lavorando così tanto per fargli fare bella figura o per non fargli fare brutta figura, invece sulle cose politiche. No, però lui si è capito ieri durante questa conferenza stampa, insomma, che lui dentro la sua testa sa cosa vuole dire. Poi tra la sua testa e la sua bocca ci sono dei problemi.
C'è qualche problema, sì. No. Tra l'altro, caro Andrew, c'è un altro tema, che è quello dello spettacolo. Qui introdurremo anche il tema Taylor Swift, ne ha parlato anche Giulia Crivelli, perché tra domani e dopodomani ci sono dei due concerti a Milano che stanno letteralmente catalizzando l'attenzione di tutti. Tra l'altro ti dico, caro Andrew, l'ho visto con mano, ho detto che ci sono tantissimi americani e americane che sono venute qui per vedere il concerto di Taylor Swift, che in America costa $2,000, se non sbaglio, può arrivare a $2,000, sì. E in Italia, cioè, costa meno prendere un aereo, prendere il biglietto e venire a vederla a Milano, praticamente.
Si dice che il 14% di quelli che saranno ai concerti saranno americani.
Capito.
No, traslocano però.
Però il tema è questo, cioè il mondo dello spettacolo, mi viene da fare un volo carpiato e pensare alla Francia, dove i calciatori hanno fatto le conferenze stampa, mi raccomando, non votate Le Pen. In America George Clooney, adesso anche Stephen King dice Biden, ritirati. Taylor Swift, a cui tutti guardano con interesse, cioè conta ormai più il mondo dello spettacolo su queste decisioni della politica?
Beh, in realtà è contrastante, dipende, negli Stati Uniti dipende da quale parte si guarda, perché ricordiamo che nel 2016 il mondo dello spettacolo aveva tutto fatto la campagna elettorale per Hillary Clinton, e non ha aiutato, perché molti, diciamo, con una reazione populista, ha detto questi sono l'elite, che cosa ci importa cosa dice Hollywood della politica, no? E invece oggi è una differenza, perché tra i democratici molti di questi, George Clooney soprattutto, un grande sostenitore di Biden, aveva fatto un fundraiser, cioè un grande evento di raccolta fondi, e quindi sono persone attive in politica. Poi certo fa un effetto importante a livello pubblico dirlo, tant'è vero che l'intervento di George Clooney scritto sul New York Times viene visto quasi come un punto di svolta, ma quello che è importante è che tutti i giorni sono dei rappresentanti al congresso, cioè dei parlamentari.
Ma anche qui
escono e chiedono.
Non ti sembra che sia una cosa già scritta? Nel senso che io ho l'impressione che tra un po' comunque Biden rinuncerà e ci sarà qualcun altro. Cioè, mi sembra una cosa inevitabile alla fine, e si sta tirando avanti alla lunga. Tu non pensi che sarà così, che sia inevitabile che alla fine lui si ritiri?
Sì, sta diventando inevitabile, questo sì. Dopo i primi 15 minuti del dibattito due settimane fa, la gara è cambiata in modo permanente. Biden non riesce a convincere le persone, però lui resiste. Esiste, solo che
mi viene da farti una domanda, ma non è anche una strategia forse al Partito Democratico, che pensa che presentare un nuovo candidato proprio a poco tempo prima poco tempo prima delle elezioni sia più produttivo in termini di voti?
Le strategie sono tante. Storicamente si dice che fa male cambiare candidato. Fa male perché chiaramente hai dei vantaggi quando sei presidente, sei conosciuto da tutti, lui adesso ha più di 100 milioni di dollari in banca che può usare, creerebbe una battaglia interno partito. Però io penso invece che, e molti lo pensano adesso, penso che un nuovo candidato, una nuova candidata, che molto probabilmente sarebbe una donna, o Kamala Harris o qualcun altro, invece creerebbe una grande energia, grande interesse all'interno partito, con dei rischi, sicuramente dei rischi, perché prendi qualcuno che è meno provato a essere brava come candidata, magari esce qualche cosa di dietro che hanno detto, hanno fatto. Però il grande problema di Biden proprio questo, cioè, è che ha perso dei elettori. Non è che Trump ha guadagnato tanti elettori, è Biden che li ha persi. E dobbiamo ricordare che ci sono 5 candidati in questa campagna presidenziale, c'è RFK Jr., Kennedy, che prende il 10% nei sondaggi, poi ci sono altri due piccoli che arrivano a 3-4%, quindi Trump può vincere con 43% dei voti.
Eh sì. No?
E quindi bisogna recuperare tutti questi voti che Biden aveva preso 4 anni fa, e adesso persone che dicono no, ma non possiamo appoggiare uno che sembra non del tutto presente.
Caro Andrew, insieme a Andrew Spannaus ci stanno ascoltando per introdurre il fenomeno Taylor Swift, perché anche il fenomeno Taylor Swift è un fenomeno politico, ma loro parleranno ovviamente del concerto o dei concerti a Milano. Due Swifties, si chiamano così, gli Swifties o le Swifties, sono Lucrezia Crea di Roma, che cura insieme ad altri la pagina Instagram Taylor Swift Italia. Buongiorno Lucrezia, benvenuta.
Ciao a tutti.
Ciao, e saluto anche Lorenzo Battaglia di Milano, che tra l'altro ha scritto insieme a Lucrezia Crea ed altre autrici per Rizzoli il libro Taylor, You'll Be Fine. Lorenzo Battaglia, buongiorno Lorenzo, eccoci qui.
Buongiorno, ciao a tutti.
Ascolta, oltre a Leonardo Manera anche Andrew Spannaus, che è americano e quindi il fenomeno lo conosce bene dagli Stati Uniti. Intanto Lucrezia, ci riesce a spiegare in poche parole a noi vecchi, ecco lo dico così, cosa significa, cos'è il fenomeno Taylor Swift per voi?
Sì, certo, il fenomeno Taylor Swift è sicuramente un fenomeno generazionale. E per noi della nostra generazione è la cantautrice degli ultimi decenni. Per noi appunto diciamo il suo punto di forza sono proprio i testi, ed è da lì che è un po' nato tutto il mito per noi di Taylor Swift, dei suoi testi, del suo storytelling. Ci piace tanto analizzare quindi le sue parole, immedesimarcisi, ed è molto brava lei a farlo, perché riesce a rendere esperienze molto personali universali, e riesce a farlo non con l'intenzione di scrivere in modo universale. Quindi è molto brava in questo.
Io ho letto alcune frasi, infatti ci aiuta a vivere meglio. Cioè, che tipo di testi sono? Per spiegare, cioè sono raccontano di vita quotidiana, che aiutaci a capire.
Sì, sono testi molto veri, sono testi che rappresentano un po' la quotidianità di tutti noi, quindi ci sono sicuramente anche testi che per noi sono un po' lontani, come quelli sulla fama, però tantissimi testi invece su relazioni, su amicizie, su tradimenti, rotture, fragilità, quindi è veramente facile ritrovarcisi, e appunto i tanti dettagli che poi colorano le descrizioni rendono tutto ancora più emozionante.
Sì. Sentiamo anche Lorenzo, se immagino condivida, voi avete scritto anche questo libro insieme, insomma vi conoscete, ovviamente è tutto un gruppo molto, molto affiatato. Ovviamente non l'ho neanche chiesto, ci sarete al concerto, ai concerti Lorenzo, o a tutte e due addirittura, Lorenzo?
Allora, io per il momento ci sono solamente il 13, però vediamo, magari riesco anche a fare anche il 14, comunque assolutamente sì, non ce lo perdiamo. Io ero riuscito a vederla con il Reputation Stadium Tour, però volando a Londra, perché in Italia in realtà non viene da 13 anni, quindi è un evento per noi italiani ancora più grosso di quello che già è.
Eh sì. E riguardo a quello che diceva Lucrezia, cioè davvero c'è una profondità, un legame per cui una cantante così famosa può anche essere quasi una sorta di consigliera di vita, di buoni sentimenti, di buone...
Assolutamente sì, secondo me è proprio il fatto che nei testi ci si può ritrovare, ma lei parla in maniera molto personale, e secondo me anche molto coraggioso il fatto che lei parli di se stessa e delle sue esperienze. Spesso parla anche di salute mentale, e lo fa parlando di cose che effettivamente le sono successe. I suoi testi poi noi li troviamo anche molto ben scritti, quindi anche a livello di come racconta ti fa vedere proprio tutta la storia che sta raccontando. Io dico spesso che la sua capacità è quella di farti vedere un po' il film di quello che sta succedendo.
È raro quando si parla di un cantante, di una cantante, ormai di questi tempi, sentir parlare di testi, no? Perché l'attenzione è sempre concentrata su altro, sembra quasi tornare, parlando di testi, negli anni 70, che era il periodo in cui tutti i testi venivano analizzati parola per parola.
Infatti mi colpisce invece che l'attenzione sia sui testi. No?
Invece vuol dire che tutto sommato è ancora quello che interessa alle persone, se si riesce, credo, a dare l'impressione di essere veri in quello che si dice, è questo forse che fa la differenza.
Diamo,
no?
Diamo anche due cifre, Andrew, ci aiuti a capire il fenomeno invece economico o anche la portata politica che ha Taylor Swift negli Stati Uniti.
Beh, economicamente questo tour, come anche quello precedente, si è parlato di oltre $1 miliardo che sposta, proprio fa PIL, anche qui a Milano, insomma, 180 milioni di euro in più, si parla di una crescita agli aeroporti, sarà anche l'aeroporto Berlusconi che crescerà, quindi le persone arrivano, si spostano, sentiamo da questi ragazzi, uno va a Londra, ma tanti che sono venuti dagli Stati Uniti, proprio crea PIL, le persone sono disposte a spendere i soldi per questo. Poi l'altra cosa che trovo interessante, parlando dei testi, significa che questi giovani italiani tutti devono sapere l'inglese molto bene,
sì,
a questo punto,
evidentemente, sì,
per interpretare. Poi io non lo so, negli anni 80, forse il rock degli anni 80, non so quanti all'estero, cioè non quelli che non sono madrelingua, capivano bene i testi, era abbastanza difficile, invece sì. Qui hai un tipo di musica che è diverso.
Lucrezia Crea, che tipo gli Swifties o le Swifties chi sono? C'è un tratto abbastanza comune da parte per cui possiamo accomunarvi oppure no?
Allora sì, sicuramente noi fan seguiamo un po' la scia di Taylor anche nell'estetica. Taylor per ogni album lei sviluppa un'estetica tutta sua, dei colori, dei nuovi costumi, nuovi vestiti, nuovi capelli. E i fan fanno un po' lo stesso, nel senso che nei tour, per esempio, nei concerti è molto bello vedere come ognuno rispecchi una determinata era o un determinato album, quindi ognuno si veste dalla sua canzone preferita, per esempio, dal suo testo preferito, riprendendo il discorso di prima. Ed è molto bello, molto interessante. Diciamo, questo fenomeno nasce qualche anno fa, nei concerti precedenti, nei tour precedenti, quando addirittura per come eri vestito potevi essere scelto per incontrare Taylor nel backstage del concerto. Sì. Quindi questa è una caratteristica sicuramente importante e riconoscibile per i fan anche nelle strade, così.
Vi aspettate, chiedere a Lorenzo Battaglia, vi aspettate anche qualcosa di qualche dichiarazione politica? Credo di no, però sapete che Taylor Swift è vista anche con molta attenzione negli Stati Uniti per tutto quello che sta succedendo, oppure di Taylor Swift del legame, del suo ruolo anche nella società americana a livello politico vi interessa zero, Lorenzo?
Ma allora, attualmente non si sta esponendo molto politicamente. Quello che a me ha fatto piacere tempo fa quando si è esposta è stato il fatto che si è battuta per i diritti civili, che poi è la cosa che le interessava di più. Quindi sicuramente è bello quando vuole dare voce a chi voce magari non l'ha. Chiaramente questo è un momento un po' più diverso per lei, perché non ha molta più attenzione mediatica a livello internazionale, cosa che quando si era esposta aveva già, perché comunque Taylor Swift si conosce da sempre, è sempre stata molto famosa, ma era molto più concentrata in America. Quindi adesso diciamo che non ce l'aspettiamo molto, visto la linea che sta seguendo, e siamo molto più concentrati sulla musica. Quello che ci aspettiamo invece è l'annuncio al concerto di un nuovo album che dovrebbe arrivare, un altro re-recording, un'altra riregistrazione.
Vabbè, questo Andrew, capito, mica ci si aspetta, come dire, un endorsement per i democratici, per chiunque sarà, ma appunto
In Europa ha perso il treno, nel senso, se magari avesse detto qualcosa prima delle elezioni in Francia, in Inghilterra, poteva, sarebbe interessante sapere se i ragazzi avrebbero preso in considerazione questo. Poi negli Stati Uniti, secondo me, se ci fosse un nuovo candidato, una donna candidato a presidente, insomma, anche lì potrebbe aiutare a creare entusiasmo. Lei lo fa negli Stati Uniti spingendo le persone a votare, cioè dicendo non state fuori, non state fuori e non votare, dovete registrarvi e partecipare alla democrazia. Poi lei, le sue posizioni, appunto, non è molto esplicita, non entra tanto nella politica, però già poco si capisce da quale parte vuole stare.
Comunque, per me resta sempre una magia quando le persone riescono a capire quello che un cantante, una cantante inglese dice.
Vabbè, voi Lucrezia Lorenzo sapete bene l'inglese, immagino, no? Immagino sulla...
Io lo conosciamo, ma Se posso dirti una cosa, attualmente neanche gli inglesi capiscono tutte le parole di Taylor Swift, perché gli ultimi album come Folklore, Evermore o The Torture Poets Department hanno delle parole che sono degli inglesismi che non si usano quasi più, e quindi c'è proprio il meme su internet anche dei fan americani che vanno a cercare nel dizionario le parole.
Però diciamo, no, Lucrezia, mi sembra che il senso profondo dei testi sia...
Quanti anni bisogna studiare inglese per capire le parole delle canzoni, ma non di Taylor Swift, in generale, quando un cantante americano...
Forse bisogna fare dei corsi speciali, sì. Swift English.
Swift English, esatto. Lanciate questa idea, c'è tutto, i braccialetti dell'amicizia... C'è tutto. Anzi, per concludere, Lucrezia, due consigli per le Swifties e gli Swifties imperdibili per il concerto. Cioè, perché bisogna presentarsi con dei codici sia di dress code, no? Sabe? Due consigli, due cose imprescindibili.
Sì. Allora, innanzitutto i braccialetti, lo scambio dei braccialetti dell'amicizia è fondamentale anche solo per connettersi con le altre persone. Per
Ma quali sono i braccialetti dell'amicizia? Sono quali tipo che ti vendono per strada?
No, i braccialetti dell'amicizia sono quelli che si fanno con le perline, le lettere, e praticamente gli Swifties li fanno con le canzoni di Taylor, quindi
certo. E poi se li scambiano,
esatto, se li scambiano, ed è un modo anche proprio per fare amicizia, conoscersi, quindi questo è sicuramente il consiglio numero uno. E consiglio numero due è proteggersi dal caldo di
tanto a Milano piove sempre, oggi, è stato un giorno di sole, oggi di nuovo nuvoloso,
oggi quindi... per esempio sono previsti i temporali, però il concerto è domani, quindi domani dopo domani. Va bene, noi vi ringraziamo, Lucrezia Crea, Taylor Swift Italia, la pagina Instagram, e Lorenzo Battaglia, che insieme a Lucrezia Crea, Ilenia Montanariello e Guia Baggini ha scritto il libro per Rizzoli, Taylor You'll Be Fine, traduzione di Andrew Spanhaus, Taylor You'll Be Fine.
Andrai bene. Vabbè. Sarà tutto a posto.
Come on Biden, you'll be fine.
Go Joe. Diamo un braccialetto a Biden, magari.
Diamo un braccialetto dell'amicizia. Andrew, ti abbracciamo e ti ringraziamo, grazie, ci sentiamo presto. Anche
grazie, that's America.
Allora, noi prima di andare in pubblicità ci sono anche, se volete chiamarci all'800240024 potete parlarci di Silvio Berlusconi Airport, aeroporto Silvio Berlusconi. E con tutto annesso e connesso, perché continui a mandare sul telefono dei messaggi alla regia, cioè a noi nella chat? Hai mandato dei messaggi nella
uno
chat.
Solo.
Ah, e cosa volevi dirci?
Ma niente, gira questa foto che vi ho mandato.
Ah, ecco, vabbè, e le foto in radio sono difficili da spiegare. Comunque, oltre a questo c'è tutta la vicenda di Morgan. Allora, diventerà il tormentone dell'estate, Morgan, anche perché c'è questo processo fissato a settembre, le carte le ha scoperte Selvaggia Lucarelli, accusato di stalking dalla ex fidanzata, anche di revenge porn. Insomma, le accuse sono gravi, però io dico questo, si voleva impedire addirittura a Morgan di fare il concerto ad Esio, credo che abbia fatto un concerto un paio di giorni fa. Certo, si è presentato con in braccio la bambina molto piccola che sembrava quasi come dire no, vedete sono un bravo padre, non... vabbè. Su questo magari si può discutere, è sua figlia certo, però insomma andare sul palco con la bambina in braccio proprio nel momento in cui è accusato e l'ha usata come scudo, ecco. Però perché impedirgli di fare i concerti? Cioè siamo alle accuse. Cioè,
sì, è
addirittura non può fare il concerto.
È una cosa inaccettabile che la come si dice? La querela.
Sì,
la denuncia è stata fatta 4 anni fa e ancora non ci sono tracce.
No, a settembre ci sarà.
Sì, sì, dico, ma sono passati 4 anni che sono tempi. Sì. Però, visto che questo è sbagliato, che non ci siano state ancora udienze né nulla, però se non ci sono state udienze vuol dire che al momento non è nemmeno colpevole.
È prevista il 14, ma poi vedremo, cioè la giustizia si ricerca appunto nei tribunali, però adesso dire...
Sì, appunto, dico, visto che al momento non è stato ancora giudicato...
a salire sul palco.
Sì, appunto, dico, visto che ancora non è stato giudicato, poi magari avrà le sue responsabilità che verranno appurate, però dirgli non devi neanche salire sul palco mi sembra forse effettivamente eccessivo, no?
Comunque, ne riparliamo dopo la pubblicità.
Nessuno, 100 Milan.
maniera, le majorette sono tutte al mercatone dell'arredamento di Fizzonasco.
Sentita una bellissima, a Malpensa i voli non saranno cancellati ma prescritti.
Volevo ringraziare pubblicamente chi mi ha dedicato l'aeroporto di Malpensa e voi, Milan e Manera, siete oggi ancora come sempre dei poveri comunisti.
Vabbè, ma potete immaginare già i meme che si sprecano. Questa che ascoltiamo è Taylor Swift. Oh, io devo dire, non ne posso più del trombonismo. Anche a me non piace Taylor Swift. Almeno se mi chiedessero di cantare o di riconoscere una sola canzone di Taylor Swift, non saprei cosa rispondere, entrerei nel panico. Quindi non parlo dal punto di vista di uno che non è amante di Taylor Swift. Anche Paolo Corleone, anche Jacopo De Franchi. Però c'è questo trombonismo, io ascoltavo, che ne so, i Pink Floyd, no, ma voglio dire, fa fatturare la gioventù scema, ma basta questo trombonismo.
Scusa, cioè, ognuno, secondo me,
ha i suoi idoli.
È giusto che ognuno difenda il proprio tempo.
Ma infatti, ma voglio dire, ma che male c'è?
Io difendo Gazebo.
Gazebo?
Sì, gazebo. Rainy days never say goodbye to this island. We are together.
Gazebo.
Secondo me è meglio Gazebo di Taylor Swift.
Poi Gazebo cantato su Taylor Swift fa un effetto.
Ma se questo quando serve si dimentica i codici di lancio? O se magari li usa come password per qualche sito? Vatela a sapere a quell'età.
Questo è Biden.
Secondo me lui schiaccia il pulsante rosso pensando di chiamarla badante.
C'è scoppiata una guerra nucleare, scusate, volevo solo chiamare. Oh,
ma come si dice badante in inglese?
Non so, caregiver, ma non lo so.
I was calling my caregiver Putin.
Buongiorno a tutti, voglio ricordare che il nostro immenso e grandissimo Vasco Rossi sono 50 anni che scrive canzoni che riguardano tutti noi.
E infatti.
Quindi infatti. Non stiamo scoprendo niente di nuovo.
Ma no, sono generazioni diverse comunque. Gazebo però secondo me è il numero uno. Riesce a procurare quella di Gazebo?
No, invece ci sono gli ascoltatori. Io vorrei fare ascoltare anche Morgan. Se capisco, c'è chi Taylor Swift e c'è chi Morgan. Morgan Adesio si è presentato sul palco in questo concerto dopo che sono state rivelate le accuse nei suoi confronti di stalking. Vai, Morgan.
Un grande papà, Morgan è qui Adesio.
Accolto così, un grande papà.
Facciamogli un grosso applauso.
Qualche figlio.
Giornata brutta. Però noi la dobbiamo far diventare bella.
Bella, mamma.
E allora la mia arma, io ve lo dico a tutti voi anche, è la musica. Tutto si supera.
Tutto questo mentre teneva in braccio la bimba, credo sui 4-5 anni. Vabbè, dai, allora.
Non l'ho mai portato quando era sul. Cioè, lo facevo salire alla fine, Beniamino. Quando era più piccolo.
Forse ecco, questo gesto non è casuale, no?
Porto io cercavo di sfruttare mio figlio per avere più applausi alla fine. Se la serata non andava bene, dicevo Beniamino, sali che così almeno applaudono te. Ho sempre sfruttato mio figlio.
Posso chiedere un attimo agli ascoltatori?
Hai preparato Gazebo.
Sì, andiamo con Gazebo al traffico e poi ci sono due ascoltatori.
Questo, Gazebo.
È Gazebo?
No, io volevo Rainy Days.
Non è Rainy Days, vabbè, è una di Gazebo, accontenta.
Rainy Days,
tu che le conosci
Rainy
tutte,
di Gazebo.
Tutte di Gazebo, vai, vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Eccola. Quanti ricordi? Sai quante...
Ma era anche I Like Chopin.
Sì, 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 il titolo like vero è I Like Chopin, poi dico Rainy Days, ma insomma il titolo giusto è Like Chopin.
Sì, dicevo Rainy.
Tra l'altro utilizzata anche in canzoni, in film tipo Sapore di Mare, eccetera, che dà sempre quella nota un po' malinconica. Bravo Gazebo, sei il mio cantante preferito. Non possiamo ospitarlo qui una puntata intera. Anche se ho letto che adesso ha cambiato vita, ha cambiato lavoro.
Rainy days never say goodbye to desire when we are together. Rainy days growing in your eyes, tell me where.
Lo cercheremo. Qual è il vero nome di Gazebo?
Non lo so.
Paul Mazzolini.
Ah, è un italo-americano, quindi.
No, italiano, italiano. Nato a Beirut.
Beh, quindi avrà...
Padre. Vabbè.
Secondo me è il più grande artista della musica mondiale,
sentiamo
Gazebo.
Emilio da Casalecchio di Reno, cosa ne pensa? Emilio? Eccoci. Emilio.
Sì.
Buongiorno.
Cosa ne penso di chi? Di Gazebo? No.
Sì, di Gazebo, no, Gazebo, no, Gazebo è Gazebo, Gazebo.
Di Gazebo.
Vabbè, ma siamo in Italia, sempre vabbè, così. Vabbè. Comunque,
no,
non
dai,
lo conosco, quindi non
per
posso
cosa
dire.
Ci ha chiamato? Per cosa ci ha chiamato?
L'ho chiamata per due motivi. Una è che vorrei sapere che fine hanno fatto i voti dei 75-78 seggi di Roma. Non se ne parla più, ma secondo me la questione è ancora aperta. Però non si sa perché certe notizie spariscono, mentre invece è gravissima come cosa, specie contando che gente è eletta in Europa, quindi tutti gli altri consiglieri delle varie nazioni che compongono il consiglio diranno sì, che fruttaroli proprio da
sì,
poco,
è finito
poco.
Lo spoglio ci ha messo 13 giorni ma perché secondo lei c'è qualche inghippo sotto, cioè, cioè nel senso
no. Io sono proprio candido su quello, non dico che cerco colpe, distribuisco, voglio sapere che fine aveva fatto, non se n'è più parlato e invece era una notizia gravissima.
Ripeto, ci ha messo 13 giorni perché c'è stato un blocco di comunicazione dei dati al Ministero dell'Interno, però secondo le notizie ufficiali poi dopo ci ha messo tanto, ma è tutto a posto, quindi la notizia ha perso di per sé valore secondo la versione ufficiale, a meno che uno non pensi a dei complotti sotto. Comunque questo le sappiamo dire, Emilio. Intanto grazie, andrei alla Spezia. Angelo, questo studio è prova di mia miopia veramente, perché gli ascoltatori sono scritti in piccolo e lontano, ma credo di aver letto giusto. Angelo dalla Spezia, prego.
Buongiorno, mi sente?
Sì, benissimo.
Buongiorno, no, volevo intervenire riguardo al discorso dell'aeroporto nominato Silvio Berlusconi.
Sì,
adesso,
sì.
Francamente, io intanto vorrei sapere da chi è il genio a cui poteva venire in mente una
Salvini.
Cosa del genere.
Beh, allora, Salvini come ministro, poi l'ENAC, c'è cioè il direttore generale di Palma, che ha detto è una mia idea, tra l'altro ha anche aggiunto, e se a me non piacesse Wojtyła, a cui è intitolato l'aeroporto di Bari? Ha detto così polemicamente.
Esatto,
ha detto.
Esatto, però adesso parliamoci chiaro, per quanto che io non sia un comunista come qualcuno penserà che dice ce l'ha con Berlusconi, faccio solo un discorso di buon senso. Solitamente nella mia vita anche lavorativa che ho girato degli aeroporti, insomma l'aeroporto a Tel Aviv è dedicato a Ben Gurion, Parigi sì, Charles de Gaulle, New York c'è Kennedy e la Guardia, ci sono aeroporti dedicati a delle persone che hanno avuto un certo peso politico anche qualitativo. Con tutto rispetto verso la famiglia Berlusconi, avere un aeroporto che verrà più diciamo conosciuto per il bunga bunga che per l'uomo, francamente mi sembra una cosa che si poteva evitare.
Sicuramente adesso, si diceva, è molto divisiva come scelta, se ne parlava qualche giorno fa, no?
Soprattutto perché è passato poco tempo dalla morte di Berlusconi, no? No, nel senso che gli aeroporti comunque
ci vorrebbero 10 anni, però ci possono accelerare le procedure.
Sì, dico, ma è ancora più divisivo perché è morto.
Quindi Angelo, lei dice, non lo dice da anti-berlusconiano,
ma guardando la mediocrità politica di oggi potrei anche rimpiangere Berlusconi, udite udite, oggi, ma dedicare un aeroporto che rimane nel tempo per uno che al di là delle sue vicissitudini giudiziarie, che diventa troppo facile, lasciamo perdere quello, ma anche moralmente era una macchietta internazionale. Io ho avuto anche l'occasione di stare a dei convegni, proprio nel periodo del bunga bunga, ridevano tutti gli stranieri.
Sì, diciamo, quel periodo del bunga bunga è stato, come dire, eravamo un po' il centro del mondo, ecco, l'ombelico del mondo, un po' come. Detto che anche presidenti francesi hanno avuto mega amanti, tante amanti, Clinton ha avuto le sue vicissitudini, anzi, come ti ricordi, tu hai ricordato solo per una cosa.
Per quello ho ricordato Clinton, per Monica Lewinsky.
Però effettivamente in quell'epoca eravamo proprio così, al centro delle attenzioni per il bunga bunga. Va bene, grazie Angelo. Andrei a Udine.
Mi arrivano messaggi su Gazebo.
Sì. Sentiamo intanto Marta da Udine, poi dopo ci dici i messaggi. Marta, buongiorno.
Pronto?
Prego.
Eccomi qua, buongiorno a tutti, grazie dell'opportunità. Io chiamavo come fan
di Taylor Swift.
Attempata, insomma, ho 56 anni, ascolto spessissimo, grazie, ringrazio i figli che me l'hanno fatta conoscere. E ritengo che sia una cantante che, oltre, come è stato già detto, ha dei testi veramente notevoli, sia da un punto di vista del messaggio, ma della leggerezza con cui vengono dati questi messaggi forti.
Sì.
E questo è un elemento importante perché crea uno stato d'animo consapevole, ma nello stesso tempo anche costruttivo. Fa molto bene, la consiglio proprio come ascolto. È una cantante che sta dando un grosso contributo in un'epoca, come diceva il signor Manera, in cui c'è una svalutazione dei contenuti, insomma, delle nostre canzoni.
Ma quindi lei, avendo più o meno la mia età, è una 57, lei 56, non è una fan di Gazebo? Questo per me è incredibile.
Anche di Gazebo.
No, ma non dica così, perché Manera è una fan di Gazebo.
È il più grande cantante della storia.
Ma dovremmo cercarlo a questo punto. C'è già la missione per DJ Lukett, per favore. Tra l'altro ho visto pochi dettagli, nel senso che vive a Roma, si sa che ha due figli, però è uscito un po' dopo 11 album.
È stato uno di quelli che si è ritirato all'apice, come bisognerebbe sempre fare, lasciando una leggenda intorno a sé. Bravo Gazebo. Mi sono arrivati diversi messaggi.
Professore, tra l'altro, giusto, aspetta, siccome mi scrive il direttore, mi metto un attimo sul...
E anche lui fan di Gazebo.
Non lo so.
Il direttore Tamburini è un grande fan di Gazebo, ho saputo.
Non lo so, questo non lo so. Però giustamente mi fa sapere che per tutta la vicenda di Roma è stato eletto Marco Tarquinio, poi dopo l'ex direttore di Avvenire.
Grande fan di Gazebo,
no,
Tarquinio.
Non lo sappiamo. Ma cosa ti è venuto? Perché?
Mi ha scritto diverse persone. Livio, per esempio, mi dice che La Chopin era nel film Vacanze di Natale, sì, e non Il sapore di mare.
Ah, ecco, ti ha corretto qui.
Mi ha corretto. DJ Tommy V.
Chi è DJ?
È un DJ.
Ma perché tu segui un concorrente di DJ Lukett?
Sì, Tommy V, che è un grande DJ.
Amico di DJ.
E appunto mi ribadisce che...
Come si chiamava quello della festa?
La canzone si chiama I Like Chopin e non René Des. Che festa?
La festa all'Isola delle Femmine. DJ...
Michelozzo? Non lo so, una cosa così.
Non lo so. Antoniozzi, non lo so. Come si chiama?
Mauriziotto.
Il DJ Mauriziotto. Va bene, la prima ora di Uno Nessuno 100.000 finisce qui. Vedo già gli nostri ospiti della seconda ora. È tornato con noi Nico Acampora, fondatore, creatore di Pizzaut, insieme a Edoardo, che conosceremo, che lavora a Pizzaut, e parleremo di loro, che sono andati a New York all'ONU, mentre noi siamo qua a cazzeggiare, caro Leonardo Manera, loro all'ONU. A tra poco.
Io conduco una attività ininterrotta di lavoro e se qualche volta mi succede di guardare in faccia una bella ragazza, meglio essere appassionati delle belle ragazze che gay.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Buongiorno, secondo me con Gazebo è stata una di quelle volte, non molte, come dice lui, che Manera ha cuccato, perché mi sa che se la ricordo troppo bene quella canzone lì e sorride. Non è come quella degli ABBA che è disperazione infinita. Ciao! I don't wanna talk about
things we've gone through. Questa è la canzone che mi amareggia di più nella storia della mia vita. Mi mette una grande malinconia.
Credo che dice
l'antidoto è Gazebo. Dovresti fare un mix, se tu fossi capace, tra...
Come se tu fossi capace.
Ma non è capace lui, Paolo Corleone, fare un mix tra questa e Lascio Pen di Gazebo. Vedi che non riesce. Non ha mai lavorato al Green Leaves di Porto San Giorgio, Paolo Corleone. Ma sai che il Green Leaves è una delle discoteche più grosse che c'erano, non so, credo non che non c'erano più, a Porto San Giorgio. Io ci feci anche uno spettacolo non di grande successo, devo dire. Era un giorno di carnevale, tutti erano molto allegri. Non...
E li hai abbattuti tutti?
No, non volevano, volevano ballare, fare altro che ascoltare. Non ti credo, lo dici per vantarti. Non ti avrebbero mai preso al Green Leaves.
Attenzione, la colpa non è di Morgan, ma di quei dementi che vanno ad applaudirlo.
Ma adesso, adesso no, non ti può più piacere la musica di Morgan perché è accusato di... Ma dai, ma...
Alino, buongiorno!
Sì. Buongiorno.
Chi è
Forchielli? Ho appena sentito che te l'ho dato del povero comunista. Ma tu non sei povero.
Sapevo, era già, a metà avevo già capito la battuta.
Evviva l'aeroporto dedicato a Silvio, da Repubblica delle Banane. Uè, Mattarella, ma ci sei?
Adesso cosa c'entra Mattarella? Allora, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000, che iniziamo con la canzone più amara per Leonardo Manera dopo Gazebo.
The winner takes it all.
Signore e signori, è venuto a ritrovarci e questa volta è accompagnato Nico Acampora, fondatore di Pizza Out. Eccolo qua, Nico, ciao.
Ciao Alessandro e ciao a tutti gli ascoltatori e ciao anche a Leonardo.
E oggi è venuto con un lavoratore, finalmente, non lui che non fa niente, Nico, ma chi lavora veramente, Edoardo Ruggeri.
Buongiorno a tutti, grazie mille per essere qua.
Ciao Edoardo, raccontaci un po' di te intanto, quanti anni hai? Ti facciamo la...
Sono un ragazzo che ha 32 anni. E lavoro qua da Pizza Out e sono molto contento del lavoro che ho, che ovviamente è bellissimo proprio esserci dentro.
È stupendo. Ricordiamolo il progetto Pizza Out, Nico, raccontiamolo.
Pizza Out.
Anche se ormai siete talmente famosi, sono andati anche all'ONU. Adesso
all'ONU, incredibile questa cosa dell'ONU. Comunque Pizza Out è un ristorante completamente gestito da ragazzi autistici, anzi due ristoranti in questo momento e due track food, dove i pizzaioli sono autistici, i camerieri sono autistici, i barman sono autistici e soprattutto sono dei grandi professionisti.
Ecco, Edoardo, per esempio, che ruolo hai all'interno del ristorante?
Sono un cameriere e aiuto moltissimo Nico con la sala, cerco di essere di grande aiuto per tutti quanti i ragazzi che sono qui da Pizza Out.
Beh, stupendo. E dice, mi diceva Nico, un grande cameriere. Nel senso
un grande
quando
cameriere.
Quando c'è di turno Edoardo,
lo scontrino medio si alza di un euro. Edoardo è un venditore straordinario, gli ho visto vendere il ghiaccio agli eschimesi.
Ma ho capito, in che senso? Cioè, gli vendi la pizza più costosa. Ecco, questo.
E teoricamente, se vogliamo proprio dirla in un certo senso, io comunque quando avevano i clienti, allora bisogna usare delle strategie giuste. Dico. Per esempio, la strategia più giusta è dargli il benvenuto, ma di soprattutto che quando si viene a fare un buon pranzo, una buona cena, che da Pizza Out, che non sarebbe completa senza uno dei nostri buonissimi antipasti che facciamo. Poi si passa alla pizza e dopo la pizza si passa al nostro che dolce che facciamo, che è buonissimo, ma soprattutto anche al nostro buon un caffè e magari anche per un piccolo aiutino in più, giusto giusto anche che l'amaro.
È giusto, cioè praticamente gli vendi tutto, ecco, e quindi uno viene lì, vuole mangiare una piccola cosa.
Sono strategie di vendita, le ho notate anche l'altro giorno in un'area di servizio. Perché adesso sai che nell'area di servizio trovi il caffè normale, quello con la miscela robusta e quello dicono arabica.
Certo.
Ma prima ti chiedevano semplicemente: preferisce robusta, caffè normale o arabica? Adesso invece ho notato che hanno una strategia diversa. Ti chiedono: le piace l'arabica? E tu dici:
sì,
sì. E allora ti fanno punto automaticamente lo scontrino.
Ah, vabbè.
Allora le faccio. Quindi funziona anche così da voi.
Funziona così anche da pizza.
Cercate di vendere più di quello che.
I camerieri hanno questo grande piacere di vendere perché gli dà una sensazione di essere efficaci. Sì. La stragrande maggioranza di loro non ha nessun pensiero rispetto al denaro, rispetto a altro. È proprio l'idea di essere un cameriere bravo, d'aiuto ai clienti e capace di fare il proprio mestiere.
Allora, Nico, abbiamo tante cose da dire. Cominciamo dall'ONU. Ci eravamo lasciati proprio così l'ultima volta che eri venuto a trovarci, che sareste andati all'ONU. Intanto, in che giornata? Una giornata particolare.
Un'esperienza pazzesca è stata, perché siamo stati durante la conferenza mondiale sulla disabilità. E c'eravamo noi, c'erano altre esperienze ed è stato incredibile. Io ho portato con me 5 dei nostri ragazzi out, un pizzaiolo e 4 camerieri, e al di là della conferenza, del mio speech, ma vedere i ragazzi che poi hanno usato le cucine dell'ONU per cucinare la nostra pizza e per servirla in mezzo a tante persone non solo interessate e attente al progetto, ma che si sono gustate questo prodotto italiano fatto solo da ragazzi autistici, è stato davvero un riconoscimento molto importante.
Chi era presente?
Allora, dei miei ragazzi c'era lui.
No, dico tra nel pubblico, diciamo.
Allora, c'era il ministro Alessandra Locatelli, il ministro della disabilità del governo italiano, e poi c'erano rappresentanti di molti stati, adesso non li ricordo tutti. C'era anche un delegato di Biden, di cui voi avete parlato prima. Biden ha mandato un delegato, forse la pizza gli sarebbe rimasta un po' così. Ed è stato straordinario, c'erano tutti i continenti, quindi c'era anche l'Africa.
E poi avete cucinato.
E poi abbiamo cucinato, abbiamo usato le cucine dell'ONU per fare la pizza. Sì. Matteone, che è il nostro pizzaiolo, a un certo punto era il capo della cucina, non sa una parola
di capo dell'ONU, praticamente il segretario generale dell'ONU.
Fantastico.
Matteone com'è Edoardo? Matteone si comporta bene a fare le pizze?
Matteone è una grande persona, è simpaticissimo, sono sempre felice di conoscerlo, conosce moltissime cose sugli animali esotici.
Come mai? Di
tutto il mondo.
È la sua passione?
Sì, da quello che lui racconta è che lui adora anche moltissimo gli animali e la natura. Il suo sogno è visitare, vedere tutti gli animali che ci sono, che del mondo. E ne sa di cose incredibili che nemmeno io mi aspettavo, sulle varie specie di animali, su alcuni comportamenti. È incredibile, davvero. Lui guarda i documentari, è una persona grande e acculturata.
È bello. E fa poi la pizza, è buona.
Esatto, fa delle pizze veramente squisite, che sono incredibili. Infatti la pizza di Pizzaut è veramente buona, perché ha veramente un impasto che è fantastico, veramente buono e digeribile, ma soprattutto perché Nico, chi lavora in cucina, sa inventarsi delle combinazioni incredibili di ingredienti che io veramente le adoro. Veramente.
Cioè, il più grande venditore che io abbia mai conosciuto,
sì,
Edoardo.
Una delle cose belle di Matteone è che è un ragazzo autistico ed è lui che insegna agli altri ragazzi autistici a fare la pizza, che è una cosa che all'inizio mi avevano detto che come peer education fra ragazzi sarebbe probabilmente stata
difficile.
Invece Matteo è diventato bravissimo.
Ma guarda, adesso andiamo un attimo a sentire le informazioni sul traffico, poi ripartiamo, perché dall'ONU ci rispostiamo in Italia. È nata, o meglio, si sta concretizzando un'altra grande iniziativa di Pizzaut di cui ci avevi fatto cenno l'ultima volta. Ci sono degli sviluppi, ma insomma conosceremo meglio questo mondo. So che c'era anche Elio, che è venuto un giorno a trovarci, che ha firmato il contratto facendosi tavolino.
È stato incredibile.
Si è piegato a tavolino, ha detto: firmate il contratto su di me. Su di me. Dai, tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV.
satellite. Allora, intanto arrivano i messaggi, dicono: Edoardo è talmente bravo che solo ad ascoltarlo fa venire fame. Cioè, hai venduto 3 pizze anche solo a sentire.
Qual è la tua pizza preferita invece?
Allora, delle pizze preferite, allora, la mia preferita in assoluto è assolutamente al primo posto la Cerno Scout, che mio padre è veramente fantastica.
Che però ci devi spiegare gli ingredienti.
Adesso ve la spiego. Allora, sappiamo benissimo che tutti quanti, specialmente a quelli di Roma, piace moltissimo la carbonara. Beh, si dà il caso che Pizza Hut c'ha la propria formula, praticamente la carbonara fatta in pizza, dove c'è il guanciale croccante, la crema d'uovo. E una bellissima che base bianca con il pepe nero che la condisce veramente molto bene. Io però sono un purista del pomodoro e difatti io la raccomando però che col pomodoro, però so che il gusto è soggettivo e può piacere a tutti quanti.
È chiaro, poi perché pomodoro e guanciale e soprattutto uovo magari stona, no?
Ma no, in realtà è molto buona, più che altro sono molto salata, ma è buona. In realtà le pizze sono tutte quante buonissime.
Si può bere tanto?
Esatto,
insomma, così ci vogliono almeno
si
due o tre
bibite,
birre o due o tre lattine di.
Posso dire una cosa?
Come no?
Che io quando vengono a Pizza Hut mi raccomando, dico anche questa cosa qui, che mi raccomando, noi vendiamo la birra Moretti, ma mi raccomando di non prendere che la solita birra Moretti, perché noi abbiamo delle bellissime out beer artigianali divise in 3 colori e pensate, c'è anche che la birra per chi è intollerante al glutine, quindi abbiamo pensato veramente a tutto quanto.
E secondo me l'out beer costa un pochino di più della birra Moretti, no? Guardo Nico sì. Così casualmente e giustamente Edoardo suggerisce.
Alessandro, posso dirti che sto guardando Edoardo e non riesco a smettere di sorridere, perché è straordinario vederlo così sicuro in radio. Edoardo è uno di quei ragazzi out, insomma, che stava a casa, che non usciva di casa, adesso viene al lavoro con un contratto a tempo indeterminato, e sentirlo così competente, appassionato, per me è un emozione incredibile.
Ma no, ma è così. Anche
ed è molto stancante il lavoro che fai? Cioè, quando torni a casa hai voglia di riposare, ti senti stanco?
Di base sì, ma torno a casa sempre con il sorriso addosso, perché veramente è veramente che bellissimo conoscere tanta gente, veramente è anche divertente fare amicizia, visto che il ristorante veramente accade praticamente di tutto, c'è veramente che tantissime cose buffe, che poi specialmente Nico quando fa il suo discorso al microfono
tutti ridete perché dice cose buffe,
di cioè. Che altro c'è qualcuno che ogni tanto parla e Nico deve intervenire che dicendogli: se volete guardi che la smetto, oppure fa delle battute che io muoio letteralmente che da ridere, che a volte rimango, che sono in servizio e che sto scrivendo qualcosa e poi lo sento e mi viene da dire, quando sento questa battuta faccio cosa e guardo sbagliato letteralmente Nico, perché
è un burlone, si sa. Nico è anche un burlone, tra l'altro. Nico, prima di entrare in onda ci raccontavi questa cosa che vorrei raccontare agli ascoltatori, e cioè spiegare che cos'è il tirocinio socializzante, perché è importante intercetta anche un po' la storia di Edoardo ed è un tema sociale forse.
Il tirocinio socializzante è una formula molto interessante, perché facilita il fatto che persone con disabilità possano avvicinarsi al mondo del lavoro. Tieni presente questa cosa: in Italia esiste questa legge straordinaria che obbliga le aziende ad assumere una persona disabile ogni 15 dipendenti, ma troppe aziende italiane preferiscono pagare la multa. Pensa che la Lombardia incassa di multe ogni anno 80 milioni di euro ogni anno.
Cioè, piuttosto che assumere
una persona disabile, monetizzano. Il tirocinio socializzante dovrebbe servire a facilitare l'accesso, la vicinanza al mondo del lavoro, e che a volte, come nel caso di Edo, diventa un abuso assoluto. Adesso magari lo racconta Edo se vuoi.
Perché tu hai fatto il cosiddetto tirocinio socializzante, Edoardo?
Allora, io sì che l'ho fatto ed è durato veramente per tantissimo tempo. Considerate solo questo: io ho 32 anni e da quando ho cominciato a fare il liceo ho fatto anni di stage non retribuiti. Potete fare un calcolo fino ad adesso.
Non retribuiti, quindi zero euro.
Guarda, vi do io i numeri se Edo non lo vuole dare. 16 anni di stage non retribuiti. La legge appunto non lo consente con una persona con disabilità.
Solo che diventa
16 anni è una vergogna. È una vergogna 16 anni. Io credo che sia assolutamente una vergogna.
E ricordiamo invece adesso tutti coloro che lavorano a Pizza Hut hanno un contratto a tempo indeterminato.
Sì, alcuni assunti direttamente da Pizza Hut.
Sì.
Nel caso di Edo invece c'è una formula particolare. Edo è da Pizza Hut con distacco. È stato assunto su nostra segnalazione da Autogrill. Okay. Autogrill poi lo manda da Pizza Hut in distacco, la legge italiana prevede questa formula, per esigenze formative, quindi per 2 anni starà da Pizza Hut per essere preparato e formato per poi rientrare in Autogrill. Chiaramente Autogrill non è Pizza Hut, non ha le stesse accorgimenti, non ha l'educatore e quindi c'è bisogno di un periodo di formazione, ma in questi 2 anni di formazione Edoardo sarà retribuito con 13ª, 14ª contributi e soprattutto ha già in tasca da parte di Autogrill un contratto a tempo pieno e a tempo indeterminato.
È come quando un calciatore viene mandato in prestito a un'altra società.
Leonardo fa sempre dei paragoni straordinari, esattamente così.
Arriva un messaggio: vorrei ministro di qualunque cosa Nico Acampo. No, però al di là di questo mi piace la frase che segue e che ci porta al discorso dei pizza autobus: ha risolto e non chiacchierato, perché questo è un po' il tema che si dice in Italia, molte volte i progetti eccetera.
Ecco, è interessante sapere se dal punto di vista burocratico hai avuto molte difficoltà.
Allora, no, perché noi abbiamo aperto un ristorante uguale a tutti gli altri ristoranti, cioè quindi i permessi e tutto è identico a un ristorante che lavora con persone neurotipiche. E la questione è che da noi su 46 persone che lavorano, 41 sono autistiche, 5, io dico sempre, cosiddette normali. Una delle cose più belle è che i ragazzi abbiano iniziato a chiamare i 5 normali la minoranza etnica, che ti dà la dimensione del cambiamento proprio.
Quindi non hai avuto né maggiori difficoltà rispetto al ristorante normale e neanche facilitazioni.
Ho avuto maggiori difficoltà perché culturalmente nessuno ci credeva, dicevano che sarebbe stato impossibile. Io ricordo, l'ho scritto anche nel libro di Pizza Hut, all'inizio qualcuno mi ha detto: a Campora, se lei pensa di riuscirci è più handicappato dei suoi ragazzi. Ricordo spesso questa dottoressa, questa neuropsichiatra, che mi scrisse così: a Campora lei è il solito padre frustrato che non si arrende alla disabilità di suo figlio e si inventa progetti irrealizzabili.
Però sei più andata a ritrovarla questa
dottoressa. Questa vostra iniziativa.
No, ma giusto per farle sapere che cosa.
No, però un giorno mi è arrivato un mazzo di rose chiedendo scusa da parte di una neuropsichiatra, non so se fosse lei. Io.
Questa iniziativa tua sarebbe secondo te replicabile anche a livello statale? Diciamo, oppure ci vuole un privato che si prenda la briga di mettere tutto insieme?
Un privato. Lo Stato, secondo me, in Italia dovrebbe fare alcune cose che sono di sua competenza. Le leggi sull'autismo, che evidentemente quando ci sono non sono applicate. Mettere a disposizione le risorse. I nostri ragazzi in questo momento fanno una diagnosi precoce anche a 2 anni, a 3 anni, e poi la presa in carico avviene dopo 3-4 anni. E molto spesso la presa in carico offre poco o niente. Tantissime famiglie fanno i debiti perché lo Stato non è in grado di mettere in campo le terapie adeguate.
Sì.
Con le terapie adeguate si può arrivare anche a lavorare da Pizza Hut. Senza terapie adeguate ci sono tantissimi ragazzi che non sono verbali, che fanno fatica a fare anche cose molto semplici.
E a questo proposito, scusa, il progetto appunto di cui vorrei fare cenno è quello dei pizza autobus, food truck, insomma.
Sì.
Dei pizza out ambulanti,
sì,
no?
Sì,
so
sì,
che
sì.
C'è stata una grande risposta di molte aziende che vi supportano, anche la PricewaterhouseCoopers,
sì,
la grande agenzia di revisione di conti, vi ha aiutato a fare tutto il business plan.
Esattamente.
Quindi si parte.
Adesso abbiamo già messo a terra. Intanto spiego cosa sono i pizza autobus: sono dei truck food dove è possibile fare pizza. Su ogni pizza autobus possono lavorare 4-5 ragazzi autistici. Io ne voglio fare uno per ogni provincia italiana. Sono 107 province, vuol dire 550 posti di lavoro per persone autistiche. Partiamo dalla Lombardia: 12 province, 15 truck food, perché Milano la dividiamo in 4, la Grande Mela la dividiamo in 4. PwC mi ha aiutato a fare il piano d'impresa, perché come capite è un impatto anche importante in termini numerici, in termini economici, in termini di impegno, e diverse aziende hanno deciso di sostenerci acquistando un truck food. Una è Autogrill.
Quanto costa un truck food?
108.000 euro. Le aziende di cui stiamo parlando sono aziende molto importanti. Rovagnati ha deciso di acquistarne uno, che è uno dei nostri fornitori. Autogrill, Coop Lombardia, Pavia, Iveco, Leonardo, aziende italiane molto importanti che hanno deciso di, come dire, avere un atteggiamento di responsabilità sociale nei confronti di questo progetto. Avere 5 ragazzi autistici, per esempio in Lombardia, 75 persone che lavoreranno su 15 track food, PwC ha fatto dei conti, ha detto consentirà allo Stato italiano di risparmiare 100 milioni di euro.
E questa è una cifra, su quali base?
100 milioni.
Allora, loro, cioè, perché lo Stato italiano risparmia 100
milioni? Loro hanno
milioni
fatto questo conto, ha detto un ragazzo autistico che non lavora di solito finisce o in un CDD o in un istituto, e questi servizi che mette a disposizione lo Stato, che sono sempre pochi, costano più o meno dai 50 ai 200 mila euro l'anno. Mm-hmm. E quindi fai i conti in maniera molto semplice, li moltiplica, certo, per il numero degli occupati. In più c'è un risparmio in terapie, perché davvero i ragazzi che lavorano stanno molto,
hanno
molto,
bisogno molto,
molto
meno di terapie, certo.
C'è un risparmio perché lo Stato italiano, quando io li assumo, gli toglie la pensione, e quindi hai un risparmio da tanti punti di vista.
È stupendo.
E quindi
io, prima della borsa, andrei ancora un attimo da Edoardo che lavora a Pizza Hut, e però tra le passioni, diceva prima, cos'è che raccogli, fai la collezione di Transformers?
Sì, di modellini di Transformers, di giocattoli dei Transformers, ed ho anche il modellismo di model kit di Gundam.
Di Gundam.
Robe molto specifiche.
Molto specifiche.
Invece posso chiederti qual
quanti
è la
ne
cosa...
Hai, ma scusa, quanti ne hai di...
No, ovviamente tanti, devo fare un capitolo più totale, ma di sicuro più di 200 no, di sicuro.
Accidenti.
Pensa che quando lui ha ricevuto il primo stipendio mi ha detto: Nico, con il primo stipendio faccio un investimento. Io ho pensato a dei genitori molto presenti, quindi magari gli hanno spiegato un piccolo bot, un piccolo CCT, ho detto, cosa
invece
fai Edo con i tuoi soldi?
Preso.
Mi compro tutta la collezione nuova dei Transformers.
E lo hai fatto?
Ci siamo quasi, restano solamente quasi due pezzi, la maggior parte li ho quasi preordinati, ma attenzione, la collezione è quasi finita, che è fin dell'anno scorso, che era Transformers il risveglio, e tenerò molto, a settembre esce un nuovo film, Transformers One, animazione, che sembra bellissimo, sì. E io veramente che non vedo l'ora di cominciare a fare i primi preordini, che dei primi modellini, che ho visto che stanno già cominciando a sbucare.
È stupendo. No, Leonardo, aveva una curiosità, però c'è la borsa.
Dopo la borsa, dopo, perché la altrimenti borsa. Deborah Rosciani, che è molto, se la prende, insomma, no.
Permalosa. Abbraccio Deborah, che è una donna straordinaria.
Nonostante sia un po' permalosa.
Ma non è vero, e c'è questa diatriba che va avanti.
Esatto, pretestuosa, ingaggiata da loro, peraltro,
no,
dalla quale
da
io...
da lui, semmai, io non c'entro
tu
niente.
Sei sempre connivente.
Io sono democristiano.
Tu faccio lo sostieni. Perché
no, Deborah, finta. Non è per dire, ma se tu giri tutta Radio 24, tutti i piani, e chiedi qual è la caratteristica principale di Deborah Rosciani, 96% fatto questo sondaggio rispondono
a
permalosa.
Mi aggrappo a quel 4% che ancora mi sostiene.
È permalosa, dicono.
No, Nico, diglielo tu.
La borsa.
Donna straordinaria.
Tu. Grazie, ciao. Ciao.
Uno, nessuno, 100 Milan.
This house, burn it blue, heart running on empty. So lost without you, but the night sky blooms with fire, and the burning bed floats higher, and she's free to fly.
Porca miseria, ragazzi, io faccio il camionista, non posso piangere mentre ascolto sta roba. Siete dei grandi. Ciao.
Fly free as the swallow sings.
È bella questa immagine, un camionista che sulla 4 e beh, è bella, mi piace.
Devi stare attento più che altro.
No, sì, vabbè, ho capito. Puoi piangere e guidare.
Dovrebbe accostare, stare
anche tu
fermo
che sei
per 7-8 ore.
Anche tu da uomo due cose, tipo piangere e guidare, riesci a farla insieme?
No.
No.
Chiaramente no, perché ti distrai, ti vanno le lacrime sugli occhi, vedi male. Paolo Corleone, che non ha mai lavorato al Green Leaves. Vabbè.
che comunque abbiamo detto
fan di Gazebo e Barisoni.
Ah sì?
Sì.
Ma c'è Barisoni? No, aspetta, ah sì, no, lui risponde, è come la voce, risponde, risponde. So cold without you. Bene, sono le 10:38 minuti, ricordiamo che c'è qui con noi Nico Acampora.
Volevo chiedere a Edo.
I Pizza Out con Edo.
Qual è la cosa più bella che ti è capitata da quando lavori a Pizza Out?
A me piace tutto il mio lavoro che faccio.
Ma c'è un episodio che tu ricordi?
Hai venduto 100 pizze a una persona? Oh, no.
Ce ne sono tantissimi. Allora, in assoluto io do le trasferte che abbiamo fatto, che sono state bellissime. Voglio solamente nominare due che sono state bellissime. Che sono state quando siamo andati al Gran Premio di Formula 1 l'anno scorso e siamo andati nel paddock a servire le pizze allo staff che della Formula 1.
Ma di chi? Della Ferrari? Proprio.
Sì, esattamente. Pensa che proprio i nostri vicini erano quelli della Ferrari. E per me è stato un doppio noi, visto che Pizza Out è rosso e col rosso Ferrari che ha un abbinamento incredibile. E pensate un po', fra gli ospiti che abbiamo avuto al paddock Ferrari abbiamo avuto Leclerc, che è il più grande pilota della Ferrari, che l'ho beccato mentre faceva un bagno infrescante letteralmente per entrare nella tuta, e ha assaggiato anche la nostra pizza e gli è piaciuto anche moltissimo.
Ma dai, ma cioè, per dire, lo dico a Edoardo, ma lo dico a Nico, ci sono persone che tutta la vita sognerebbero di andare al Gran Premio di Monza e incontrare Leclerc o andare al paddock della Ferrari.
Se tu pensi veramente a ragazzi che prima non uscivano di casa, che non avevano possibilità, oggi hanno un lavoro e fanno esperienze,
fanno
incredibili.
Cose.
E poi sei ragazzi che sono venuti con me a New York, 10 giorni a New York all'ONU. Non è stato semplice, ma è stato straordinario.
E ci dicevi, Edoardo, volevi aggiungere?
Volevo aggiungere che poi io sono fanatico della Formula 1, io dove la Formula 1 ho seguito che fin da quando ero piccolo, voglio dire, ho sempre adorato i grandi nomi della Formula 1 come Ayrton Senna, Michael Schumacher e tantissimi altri. Per me quindi che è un onore incredibile è stato proprio vedere tutto che da vicino.
Quando hai visto Leclerc, cosa gli hai detto? Sei riuscito a dirgli?
Sì, sono riuscito a chiedergli se gli andava. Gli aveva detto, ci ha detto solamente aspettare qualche minutino che andava a farsi il bagno infrescante e poi ce l'ha fatta. Ma uno dei eventi più divertenti in assoluto fra tutti quanti, che questo lo racconto, è che il secondo ospite che abbiamo beccato, con cui ho fatto anche la foto, è stato bellissimo, è stato Damiano che dei Maneskin. Soltanto che la cosa ironica di Damiano dei Maneskin è che io non sapevo chi era, voglio dire. Quindi
non è obbligatorio.
E cercavo di fare la foto con tutti quanti i piloti, solo che alcuni passavano.
E gli hai detto a Damiano, spostati che c'è il pilota.
No, io ho chiesto, mi scusi, posso fare che la foto? Pensando fosse un pilota. E poi quando ho usato una strategia assurda, quando ho mandato anche la foto, farla vedere a tutti quanti, non ho detto che sapevo. Anzi, aspettavo che la gente la riconoscesse e poi facevo.
Per dirmi, è Damiano dei Maneskin.
E sai cosa ha fatto Damiano? È stato davvero straordinario, perché ha fatto le foto con i ragazzi e poi a un certo punto si gira e dice, io vi seguo sui social. Noi siamo rimasti scioccati, insomma, che il cantante dei Maneskin seguisse Pizza Out sui social.
E invece a New York dove avete alloggiato? Eravate tutti insieme?
A New York eravamo tutti insieme. Devo ringraziare tantissimo Alpitour e Neos, perché andare via 10 giorni a New York con 10 persone, 5 ragazzi autistici,
è
un'operazione semplice, sia dal punto di vista economico.
In che struttura eravate?
In un hotel in pieno centro a Times Square. Autogrill e Neos addirittura ci hanno sostenuto per il volo aereo. Quando siamo entrati in aeroporto con tante persone disabili, abbiamo saltato le code, abbiamo avuto un'assistenza molto molto particolare. E io ricordo il primo volo aereo che ho fatto con mio figlio, invece è stato tremendo, perché Leo urlava durante il viaggio e la signora davanti a noi ci disse, insomma, questo bambino è proprio maleducato. E noi gli dicevamo, signora, guardi, non è maleducato, è autistico.
E durante il volo voi avete avuto problemi?
La signora mi guardò quella volta e mi disse, se è autistico tenetevelo a casa. Invece durante questo volo non abbiamo avuto nessun tipo di problema, anzi tutte le hostess, il pilota, avevano tutti la spilla di Pizza Out. La Neos aveva organizzato un momento di accoglienza e quindi per tutto il viaggio tutto l'aereo ha potuto vedere Pizza Out, e c'è stata un'accoglienza e un'attenzione davvero come dovrebbe essere tutti i
ma
giorni.
Vedi, esatto, perché Nico, la raccontiamo se vuoi questa storia nel momento in cui siete, possiamo dire così, all'apice del successo, all'apice dell'attenzione mediatica da parte di tutti, ma è stata piena di buche,
di difficoltà enormi, di difficoltà. No. E anche io dico,
cioè, la vita, e tu lo racconti spesso, purtroppo, di tantissimi genitori che si ritrovano come quel tuo primo volo aereo
Le persone autistiche fanno fatica a fare le cose più semplici della vita, anche andare a scuola, perché mancano gli insegnanti di sostegno e spesso non sono preparati, fanno fatica a trovare lavoro, dicevo prima, solo in Italia ci sono 600.000 persone autistiche, solo l'1,7% trova lavoro, 1,7%. Ma infatti, c'è carenza di terapie, carenza di servizi, lo dicevo prima, le famiglie fanno i debiti. Infatti io ho fatto una proposta: con le tasse che paga Pizza Hut, il governo, e quei soldi che gli fa risparmiare, dovrebbe utilizzarli per fare servizi per quei ragazzi e ragazze autistiche che invece a lavorare non ci riescono proprio. Bisognerebbe potenziare quell'aspetto.
Lo Stato dice: ci fate risparmiare 100 milioni, grazie.
La domanda era proprio questa, cioè cosa dovrebbero fare i genitori di ragazzi autistici che non riescono a lavorare, a trovare strutture come la vostra?
Sì, che sono la stragrande maggioranza. Purtroppo Pizza Hut è una mosca bianca, anche per quello facciamo il progetto dei Pizza Autobus, per arrivare in ogni provincia d'Italia e portare, diciamo, un seme di speranza ai 5 ragazzi che lavoreranno sul Pizza Autobus, ma anche a cercare di cambiare la cultura in un territorio che possa vedere i nostri ragazzi più inclusi a scuola, più inclusi nel tempo libero. Molte associazioni non li prendono o sono specializzate sulla disabilità, o mio figlio ha fatto una fatica incredibile a fare qualsiasi tipo di sport, e quindi l'obiettivo è cambiare la cultura.
L'ascoltatrice Elisabetta ci scrive: mia figlia è autistica, ho appena finito le superiori e ora chissà. Ecco, esatto. Il chissà è la grande domanda, ovviamente.
Il dopo di noi e il fine superiori è tremendo, perché finché vai alle superiori almeno la scuola c'è, finita le scuole per i nostri figli davvero non c'è nulla.
Edo, com'è cambiata la tua vita rispetto a quando non lavoravi a Pizza Hut?
È cambiata per tantissime cose, è veramente molto bello che ho un lavoro che posso fare finalmente, anche dedicarmi molto di più anche al mio tempo libero, ma soprattutto dico solo questa cosa qua, che è bello finalmente prendere uno stipendio vero, che dopo tutti questi anni che ti fatica, perché dico solamente questo. Io fino prima di arrivare da Pizza Hut prendevo solo la paghetta settimanale dei miei genitori, ed è veramente che moltissimo triste, non riuscivi a quasi fare praticamente niente, voglio dire, proprio era triste veramente. Mi sentivo proprio di aver perso la mia dignità, voglio dire, in assoluto, perché poi che non continuavano più che gli stage, io ci sono rimasto veramente molto male. E mi chiedevo: ma come mai? Che cosa ho fatto io di male?
Guarda, c'è un'ascoltatrice e un ascoltatore che dice: con Gundam mi hai conquistato, letteralmente. Io ricordo solo la canzone, era quella Gundam,
oh,
dum, Gundam,
dum, Gundam
oh. Era quella lì, no? Gundam. Vabbè, io preferivo Goldrake, però mi spiace.
No, c'è una nuova, hai visto la nuova versione, la nuova versione di Goldrake?
O Gigro, no, davvero?
Sì.
Gigro Bo d'acciaio.
Solo che siccome è finanziata dagli arabi,
sì,
si svolgerà nel deserto. Molti episodi si svolgeranno nel deserto.
Stiamo cercando di capire se ci stia prendendo in giro.
Leonardo. È difficile con Leonardo.
Non lo so.
È la verità, sì, sì.
È una delle tue fake news, dobbiamo dire se è vera o falsa. Ma potete fare un controllino in redazione. Jacopo De Franchi, cosa fai lì a fare nulla?
Ma Jacopo,
per favore,
me,
controlla, fai
ha
così.
Ha già capito l'andazzo, Goldrake, si è adeguato al sistema, alla tecnica Lucchetti.
Goldrake, arabi, eccetera. Siamo amici voi e io sono. Questa è la sigla di Gunda.
Gunda, bellissima, bellissima.
Dici Edoardo.
Posso precisare solamente una cosa? Allora, sì. Sta uscendo una nuova serie di Goldrake, ma teoricamente il vero nome sarebbe Grandizer You, è il nome giapponese. È stato l'adattamento italiano, e pensate un po', è uscito il primo episodio da circa settimana scorsa. E nel primo episodio vediamo anche la cosa più bella, che non soltanto c'è Grandizer, o meglio Goldrake, che combatte, ma c'è anche l'iconico Mazinger Z, che dà anche una mano.
Ti ringrazio, Edoardo.
Ha già risposto lui,
perché,
quindi insomma, vedi che non era una fake
news. Sempre a dare queste
news.
Notizie false, Leonardo, grazie che ci sei tu a correggerlo, a fare un po' di informazione.
Ha appena confermato che è uscita la nuova, primo episodio, la nuova serie.
Questa conoscenza così approfondita di Edoardo mi fa venire in mente una cosa strana. Quando cercavamo il cuoco, quello normale, quello neurotipico, nelle caratteristiche, oltre a tutte le caratteristiche, diciamo, culinarie, avevamo messo anche che doveva conoscere i cartoni animati per avere argomenti di discussione con i nostri ragazzi. Ed è straordinario quanti curricula ci sono arrivati citando i cartoni animati.
La nostra Elisabetta Fusconi dice che il più figo di tutti però è Capitan Harlock.
Non lo conosco, mi spiace.
Vabbè, andiamo al traffico, che tristezza.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving.
Buongiorno, bellissima tutta la parte su Pizza Out, spero di andarci presto. Abito in Emilia Romagna, magari ce la faccio. Comunque, rispetto a Morgan, volevo dire che no, non deve smettere di piacere la sua musica, però sicuramente boicottarla sì, perché è un gesto di ribellione contro ciò che lui ha fatto e anche contro il modo in cui è stato gestito giuridicamente il suo caso, veramente vergognoso.
Ricordiamo però che ciò che lui ha fatto,
comunque, è veramente incredibile che in 4 anni non si dia corso a una denuncia, non ci sia un giudizio. No, sono tanti, 4 anni,
sì.
In un ambito poi così, insomma, delicato come questo anche.
Comunque vedremo. La nostra ascoltatrice, dice, dall'Emilia Romagna, invece ci chiama.
È una donna giovane, una rarità assoluta che una donna giovane ascolti Radio 24, no, la nostra trasmissione.
Capita ogni tanto.
Ce ne sono 3, credo, in tutta Italia.
Una è la nostra ascoltatrice che ci ha mandato il messaggio. Invece Giuseppe da Prato ci hanno scritto che voleva contatto per Pizza Out. Giuseppe, giusto? Giuseppe.
Sì.
Prego.
Pronto?
Prego,
ci
prego.
Sono?
Sì.
Buongiorno, allora ho sentito il passaggio sull'apertura di una Pizza Hut per ogni provincia e mi propongo per sostenere la nascita a Prato, poi semmai vedremo come per l'ouverture inviteremo anche il dottor Manera.
Ha già fatto tutto, ha già fatto tutto,
sì.
Ha già organizzato tutto.
Se no, sono un commercialista, quindi ho anche alcune pizzerie come clienti. Quindi è un progetto che mi...
Lei è uno di quelli che come commercialisti, quando deve pagare il cliente, usa il plurale? Dice, è meglio se paghiamo, ma poi paga solo il cliente?
Sì. Purtroppo spetta ai clienti, anche a noi spetta pagare tanto. Quindi.
No, vabbè, comunque no, Giuseppe, grazie. Rispieghiamo bene questo progetto che parte, perché voi, Nico, cioè i Pizza Autobus, vi appoggerete, immagino, ad associazioni.
Sì, l'idea che abbiamo elaborato con PwC è su ogni provincia andare a individuare un'associazione che già si occupa di autismo.
Sì.
Dare noi a loro il mezzo, il Pizza mezzo? Autobus, okay. In modo tale che l'associazione non abbia nessun rischio economico, nessun rischio di impresa. Okay. Facciamo noi la formazione agli operatori per utilizzarlo al meglio con i ragazzi e poi faremo anche una centrale d'acquisto dove tutti i Pizza Autobus d'Italia, adesso dico partiremo con la Lombardia, quindi concentriamoci bene sulla Lombardia, avranno la possibilità di acquistare tutte le derrate alimentari in modo tale che la pizza sia uguale, fatta allo stesso modo su tutto il territorio lombardo prima e nazionale dopo.
Sì.
Un vero franchising dell'inclusione legato però ai track food e non ai ristoranti.
Dopodiché i ragazzi e le ragazze invece verranno individuate dall'associazione che li seguirà,
esatto,
insomma,
seguirà e che avrà come vincolo la loro assunzione. Noi diciamo ti diamo tutto, il track food, il know-how, la formazione, la comunicazione,
centrale,
la centrale d'acquisto, ma voi dovete assumere i ragazzi perché l'assunzione gli cambia la vita a loro e alla loro famiglia.
Sì, ce l'ha detto anche Edo poco fa.
Sì.
Certo. Edo, ce l'hai spiegato benissimo come il lavorare a Pizza Out ti abbia veramente fatto fare una svolta.
Sai che è una delle poche volte in cui ho avuto la sensazione che l'articolo 1 della Costituzione abbia un senso.
Sai che Mattarella ha detto la stessa cosa.
Sì.
Quando il 31 dicembre ci ha citato nel discorso alla Nazione, Mattarella ci ha citato nel discorso alle reti unificate, adesso è venuto da noi a pranzo e ha detto nei sorrisi, negli abbracci, nel lavoro dei ragazzi di Pizza Out ho ritrovato i valori della Costituzione italiana.
Ma sai perché? Perché Leonardo un po' anche come lavoro fa il consigliere del Quirinale, ma gliel'ha suggerito
qualche volta capita, sì, devo dire.
Allora abbiamo un minuto per concludere dedicato a Edoardo. Ci puoi dire, ci hai raccontato della tua passione per i robot giapponesi, non so, vuoi lasciarci con un ultimo messaggio?
Nulla, io sono molto ancora felice, vi ringrazio ancora per l'occasione bellissima che ho avuto qualche da Pizza Out veramente di lavorare e sicuramente sto contentissimo di continuare questo bellissimo lavoro. Mando un saluto a tutti quanti che ci hanno ascoltato, grazie mille, e anche un saluto a tutti i miei colleghi, e faccio anche un invito praticamente a venire a tutti quelli che hanno ascoltato a Pizza Out, sempre in più numerosi,
e a prendere ovviamente dall'antipasto pizza,
ma soprattutto di
amaro, soprattutto
di provare che la nostra pizza perché veramente chissà di inclusione veramente e di un futuro veramente che è più bello dirlo e che difatti per ricordare che l'Italia è un paese fondato che sul lavoro. Difatti l'abbiamo anche scritto in una pizza chiamato articolo 1 l'anno scorso per l'Evo di Mattarella. Infatti ci teniamo a ribadire questi di discorsi. Noi ragazzi autistici abbiamo il diritto di lavorare e di essere inclusi che nel lavoro e non di essere lasciati a casa, perché è veramente la cosa più triste in assoluto, come è successo e che non auguro a nessuno. Voglio solamente dire questo.
Grazie.
E vi aspettiamo,
tutti da Pizza Out. Grazie Nico, grande
grazie,
abbraccio
grazie,
ci sentiamo
grazie a voi, grazie
lunedì
Radio 24.
Abbraccio a tutti,
complimenti, bravissimi.